Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
È arrivata la primavera, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Adesso in Onda da Arnaldo Casali, al microfono Francesco Franceschini. Primavera in ogni senso, nel senso che oggi entra, come dire, da un punto di vista stagionico. La primavera, ma insomma sembrerebbe anche essere entrata a tutti gli effetti la primavera nella chiesa, forse nel mondo.
Lo sai che ieri sera, non so per quale motivo, forse per farmi del male, ho visto Angeli e Demoni, ho rivisto.
Vedi, ci stava bene Angeli e Demoni Angeli in questo caso.
Ci stava bene. Con Tom Hanks col parrucchino, tanto carino.
Tra l'altro Angeli e Demoni che è citato in una scena tagliata di Abemus Papam.
Di Moretti.
Di Moretti, in cui Moretti dice al decano del collegio cardinalizio, gli chiede se ha visto Angeli e Demoni e lui gli risponde no, e Moretti fa una puttanata pazzesca.
Beh,
e il motivo per cui una puttanata pazzesca, secondo Nanni Moretti, sempre spiega al decano, è che c'è una scena in cui devono andare da Piazza San Pietro a Piazza sì. del Popolo e fanno un giro lunghissimo per Roma.
Perché era senso unico. C'era un divieto di accesso.
La primavera, insomma, primavera diciamo... A livello meteorologico anche sembrerebbe, ma sarà sicuramente solo un inganno, perché ormai sappiamo che almeno qui a Terni, ma penso un po' in tutta Italia, ma a Terni c'abbiamo proprio la nuvoletta di Fantozzi che staziona ormai da un mese.
No, non dirlo.
Però stamattina c'è il sole.
Stamattina c'è il sole,
continuo, perché stamattina già alle 7 ho fatto il collegamento con i Blu, mi hanno chiesto che tempo faceva e gli ho detto la stessa cosa, quindi... Detto questa illusione di un sole, speriamo che l'illusione non sia anche...
Dici sempre le stesse cose tu?
Sempre, soprattutto quando mi chiamano, mi svegliano alle 7 di mattina e mi dicono Arnaldo, allora che tempo fa a Terni? Aspetta che esco. Va bene.
Ma tu stai a Collescipoli, non è esattamente la stessa
infatti
cosa.
Infatti non è, dovrei specificare questa cosa. Ma io infatti quando sono mi fermo apposta a Terni a dormire, guarda. Quando,
ah,
quando
ecco chi è il barbone che dorme sulla ringhiera, ho capito.
Dunque, dicevamo una primavera, ripeto, forse anche a livello meteorologico, sicuramente a livello stagionale. A livello politico sembra di noi invece, perché ma non ne parleremo oggi, aspetterete ancora un po' per sentirci parlare di questi argomenti, so che tutti aspetteranno di sentire la nostra.
Sei un po' più grasso tu ultimamente, no?
Sì, direi da sempre quello.
Con la G maiuscola però intendevo.
Ah,
non l'aveva capita, ci ha messo capito. Un po' per capirlo.
Vabbè. Ti riferì ad Aldo Grasso, cioè sì, certo. Critico. Insomma, ecco lì. Guarda, una cosa che accomuna, adesso non parliamo di politica, ma sicuramente una cosa che accomuna, come dire, la primavera politica italiana, queste grandi novità in Parlamento, è quello che sta accadendo nella Chiesa, è che appunto ci sono molti detrattori, come dire, che cercano di...
sminuire,
disilluderci, sì, e quindi hanno detto sin dal prima ancora delle elezioni ovviamente che il Movimento 5 Stelle sarebbe stata una grande delusione, che adesso
ma
ci
questo con
tutto.
Il Papa Bergoglio che c'è
la stessa cosa, perché anche è Bergoglio è stato un po' un Papa 5 Stelle anche lui, perché la prima cosa che ha fatto è ha tagliato i costi, no? Ha portato questa grande ventata di novità, ma anche qui ci sono tanti che lo stanno, non dico denigrando, ma insomma sicuramente stanno cercando di normalizzarlo, ma anche personaggi autorevoli nel mondo della Chiesa, non dico solo arcivescovo, insomma faceva impressione l'altra sera il futuro cardinale, è uno dei cardinali mancati per il momento, Fisichella,
quello che correva in Formula 1,
sì, che però è vabbè, Fisichella insomma che in qualche modo sentiva il bisogno di giustificare, di dire che il fatto che il Papa stia facendo una scelta di povertà non è che questo vincola tutti i cardinali e tutti i vescovi a fare una scelta di povertà, è una sua scelta personale.
Ha messo un po' le mani avanti.
Sì, è una sua scelta personale, che questo non vuol dire che adesso dobbiamo essere tutti poveri, come dire, no? E infatti per il momento...
Qualcuno si è un po' spaventato.
Anche se credo che molti cardinali e molti vescovi dovranno in qualche modo adeguarsi, così come in qualche modo anche il Parlamento si è dovuto adeguare al nuovo evento del Movimento 5 Stelle, tanto appunto che l'elezione del Presidente di Camera e Senato non è stata quella che era stata programmata, per così dire.
Coup de théâtre, così.
Esatto, ma sicuramente è stata fatta proprio per cercare di intercettare anche quel tipo di consensi di cui comunque il Movimento 5
ma
Stelle...
Ma infatti mi chiedo, se non ci fosse stato questo successo del Movimento 5 Stelle alle elezioni, ci sarebbero state queste diminuzioni anche delle prebende, dei soldi? non direi.
A parte che non bastano ancora, come giustamente secondo me ha sottolineato Grillo, perché insomma il 30% poi non si capisce bene se è dell'indennità.
Però è un inizio.
È un segnale, un segnale sicuramente, come io spero, e chiudiamo l'argomento perché poi parliamo del Papa oggi, ma sicuramente io spero che anche questo nuovo governo che ora si formerà per forza di cose non potrà essere il solito governo in cui si pensa solo a spartirsi le poltrone tra i partiti.
Ma per esempio la legge sul conflitto di interessi, che mi ci sto invecchiando io con questa legge sul conflitto
sarà il momento di farlo, ma io spero anche che non tentino ovviamente di fare un governo Bersani o un governo politico, ma rispettando, cioè cercando anche
Massimo meglio Cristicchi, voglio dire, di Bersani, ecco, al limite.
Sì, guarda, a quel punto. Persino Cristicchi. Ma
questa non l'ha capita, però dopo gliela spiego.
No, non l'ho capita.
Samuele Bersani, mi riferivo a...
Ma io preferisco Bersani. Beh, non lo so.
Appunto, meglio. Vabbè,
meglio Bersani.
Ma Gazzè Bersani. Al limite.
Bersani dire. È del Movimento 5 Stelle.
Sì, Gazzè anche, volendo, non so.
Anche Celentano.
Celentano è un po' rinco però.
Celentano che si sta mobilitando adesso, è notizia di ieri per Gaia Gluck. C'è notizia di ieri. Io pensavo
cioè, 50 anni fa l'ha fatta sta canzone.
E invece adesso dice che c'è un movimento e lui si sta...
Non era quello che poi difendeva le foche e però quando c'aveva 20 anni andava in giro con la pelliccia, era lui, ma, se non sbaglio.
20 anni, adesso non facciamo come...
Facciamo la dietrologia.
La quando era giovane, perché uno può anche cambiare idea. Chi non cambia mai idea
è un cretino.
È un cretino, quindi che le persone si evolvano dai 20 ai 70 anni, voglio dire, credo che sia un auspicio di tutti. Va Così bene. Come adesso vedremo quale sarà il percorso del Papa, anche di lui adesso stanno dicendo proprio questi detrattori, ma spesso detrattori che in realtà non sono altro che iperconservatori, cioè sono degli ratzingeriani spesso quelli che adesso cercano di sminuire o di smontare questo mito che si è creato attorno a Papa Bergoglio, perché penso che ovviamente era dai tempi di Obama che non c'era un consenso così universale.
Senti, ma le indagini poi su quella storia legata a Videla l'hai fatta nella settimana che è trascorsa?
Sì, tra l'altro ecco, una settimana fa esatta era stato appena eletto, noi abbiamo rispettato un po' questa nostra tradizione, 8 anni fa siamo andati in onda una decina d'ore prima dell'elezione del Papa, quest'anno siamo andati in onda una decina d'ore dopo, sì, abbiamo sempre beccato la mattina stessa.
Ma non è che è un caso, proprio eleggono il Papa il giorno della trasmissione, lo sanno.
Quando c'è adesso in onda.
Lo sanno.
Appunto, eravamo rimasti allora, eravamo freschi per così dire, avevamo soltanto questo primo momento, che tra l'altro fra poco riascolteremo, questo primo discorso.
Mi fai sentire la voce di Emanuele,
pubblico.
No?
Di Papa Bergoglio. Adesso ci riascolteremo integrale l'intervento di Papa Bergoglio, il suo primissimo intervento, di cui era l'unica cosa di cui potevamo parlare la settimana scorsa. È passata una settimana e devo dire che una settimana non ha deluso quelle aspettative, anzi si è dimostrato ancora forse più rivoluzionario di quanto era sembrato. Fino alla cosiddetta ex intronizzazione che Giovanni Paolo I ha chiamato invece inizio del pontificato, io ero là a Roma, devo dire c'era una bellissima atmosfera, c'era anche il sole tra l'altro a proposito di primavera, e primavera in anticipo come direbbe, c'era anche il sole e
chi lo direbbe?
Chi era?
Laura Pausini. Laura Pausini,
devo dire che nel libretto ufficiale che è stato distribuito a tutti i fedeli della messa non c'era inizio del pontificato, ma inizio del ministero del vescovo di Roma, quindi questo discorso
l'abbiamo
del vescovo
sottolineato
di Roma,
anche ecco, martedì giovedì scorso.
Perché lui l'ha detto subito appena arrivato, e evidentemente non è stato una cosa così per dire, lui continua a definirsi in tutte le vie ufficiali vescovo di Roma e non papa o pontefice, questo è significativo. Per quanto riguarda le accuse che sono partite subito dopo di collusione con il regime argentino, sono state in buona parte smentite. Io non ne voglio ancora parlare, Francesco, perché proprio questa sera, anzi per chi ci ascolta in diretta lo diciamo, a San Gemini alle 9 nella chiesa di San Francesco ci sarà un incontro con uno dei più grandi teologi della liberazione, che è Frei Betto. Teologia della liberazione, sapete, è stata condannata da Ratzinger quando era cardinale, quindi è stata una presa di posizione molto forte, e gran parte dei teologi della liberazione sono stati anche proprio in qualche modo cacciati dagli ordini a cui appartenevano. Frei Betto, quindi, è un grande testimone.
Notizia nel notiziario.
Ecco, chi vuole potrà andarlo a sentire, io lo andrò a intervistare e parleremo, ovviamente lui è brasiliano, quindi potremo parlare con Frei Betto proprio del rapporto di Bergoglio con la teologia della liberazione e con ovviamente la società del Sud America. Io non credo proprio che Frei Betto sia uno che la manda a dire, quindi credo che se ci sono davvero delle ambiguità, penso che Frei Betto ce le dirà. Sicuramente mi ha colpito molto, Francesco, che a difendere Papa Francesco sia stato non soltanto appunto i cosiddetti Papa Boys o i grandi sostenitori vaticanisti eccetera, ma l'altro grande teologo della liberazione, forse il più famoso di tutti, che è Leonardo Boff, acerrimo nemico di Ratzinger, fu appunto per iniziativa di Ratzinger da cardinale fu escluso dall'ordine francescano e divenne appunto il simbolo della dissidenza. Quindi lui era uno che, quando è stato eletto Ratzinger, ovviamente si è messo in lutto e che è stato molto molto critico, ferocemente, anche nei confronti di Giovanni Paolo II. Il fatto che Leonardo Boff, intervistato dal Manifesto, e sottolineo dal Manifesto, non da Avvenire o dall'Osservatore
Romano, da Famiglia Cristiana,
o da Famiglia Cristiana, Leonardo Boff, che ha ripetuto la sua critica pesantissima nei confronti dei pontificati di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, ha parlato dell'elezione di Papa Francesco come di una primavera. Ha difeso Papa Francesco sia dalle accuse di collusione con il regime di Videla, dicendo che appunto sono in realtà delle falsità e che lui aveva fatto quello che faceva qualsiasi buon vescovo, cioè non andava a giocare a tennis con i dittatori come facevano altri proprio in quel regime. Ne abbiamo parlato anche qui in passato, insomma c'erano cardinali che facevano questo tipo di cose, insomma che sceglievano i preti da uccidere e quelli da salvare e se ne andavano a spasso con i dittatori. Non ha fatto neanche come Oscar Romero, che ha denunciato apertamente, si è messo contro il regime e ci è morto, è stato ucciso per questo. È stato, diciamo, un moderato da questo punto di vista, cioè ha cercato di salvare più gente possibile senza prendere posizioni aperte contro il regime.
Le accuse specifiche, di Schindler argentino.
Esatto. Per quanto riguarda, con la differenza che Schindler era nazista comunque,
beh, sì.
E mentre Bergoglio non era aderente al regime. Per il resto le accuse specifiche, ripeto, magari ne riparleremo anche la settimana prossima, le accuse specifiche invece sono state più o meno smontate. Anche uno di quei due preti che sono stati sequestrati e nei confronti di cui era stato accusato proprio di essere responsabile Bergoglio, anche uno dei due ha scritto proprio una lettera nel sito internet del convento dove adesso vive, difendendo Papa Bergoglio, anzi dicendo che comunque c'era stata una riconciliazione già da molti anni. Quindi credo che queste siano state, ecco, quella parte di forme di voler attaccare, in quel caso attaccare da sinistra se vogliamo il Papa, ben più pesanti secondo me attacchi ce li ha avuti anche da destra, per così dire, cioè dalla parte conservatrice della Chiesa, da Mark D. Allam, che ha detto che adesso abbiamo due papi e che...
Perché l'altro chi è?
Ratzinger.
Ah, beh.
E che Ratzinger continua a mantenere il compito di custodire la dottrina della Chiesa. Ma di che? Vorrei sapere io, un pensionato, ma dove sta scritto? È una cosa assurda.
Ai giardinetti.
Non credo che ci sia nessun tipo di rischio di scisma, ma certo queste parole sono piuttosto pericolose, perché lo stesso Papa Benedetto ha assolutamente annunciato, promesso obbedienza al suo successore il giorno in cui si è dimesso. Fino a Vittorio Messori, veramente becero criticare per così dire le scarpe del Papa, perché sai che uno dei segni forti che ha dato il Papa in questa settimana è stato quello di rifiutare le scarpe pontificie che tanto amava Ratzinger, che scarpette rosse di Prada o di Gattinoni, adesso credo che abbia cambiato diverse marche nel corso degli anni, ma insomma quelle che sono scarpe pontificie non è che se le inventate Ratzinger, si usavano fino a credo Giovanni XXIII, non so se anche Paolo VI le portava. Poi sono state superate, Ratzinger le ha riportate. Papa Bergoglio non solo ha rifiutato le scarpe rosse, che sono, ripeto, anche nel colore un segno pontificale, un segno del Papa, un segno pontificio, ma ha mantenuto le scarpe che aveva prima, che sono anche piuttosto vecchie e mezze rotte, proprio in segno di povertà. E Vittorio Messori, ripeto, qui non stiamo parlando di un anticlericale, stiamo parlando di uno che c'ha fama di essere uno dei più grandi vaticanisti e esperti della Chiesa. Come tutti i convertiti è un grande conservatore da sempre, ma insomma ha intervistato, fece il famoso libro bellissimo tra l'altro di Giovanni Paolo II, Varcare la soglia della speranza, il libro intervista. E l'altra sera Porta a Porta Messori ha detto che tutti noi che ci entusiasmiamo per le scarpe del Papa, in realtà dovremmo sapere che il Papa porta quelle scarpe perché sono scarpe ortopediche. quindi non c'entra niente una scelta di povertà, è un inganno, la verità è che lui le porta perché sennò cammina male. E giustamente gli è stato fatto notare subito dopo che credo che per fare un paio di scarpe ortopediche, insomma, ci vogliono massimo un paio di giorni, forse anche meno, e che a quest'ora se le voleva gliel'avano fatte, insomma, quindi veramente delle critiche abbastanza ridicole.
Vogliamo venire al dunque?
Veniamo al dunque. Io un'altra cosa vuol dire, siccome oggi
sei comiziante oggi un
po'. Oggi un po' comiziante, ma una cosa la diciamo perché oggi, oltre ad essere l'inizio della primavera, anche la giornata contro la mafia che si celebra in tutta Italia, anche qui a Terni, tra l'altro viene celebrato proprio in contemporanea, mentre stiamo parlando noi, sta iniziando all'ex Hawaii la celebrazione in memoria di tutte le vittime della mafia e di Roberto Antiochia, che era un poliziotto ternano ucciso dalla mafia nel 1985. E anche qui Roberto Saviano, che ormai è il grande eroe, come dire, italiano, il tuttologo, quindi adesso lui, siccome può parlare di tutto, è il pontifica, ecco, lui veramente pontificato, ha scritto anche una lettera al Papa sulla mafia, devo dire, veramente degna di un tema di Quinta Elementare, in cui ha detto che la Chiesa deve prendere le distanze dalla mafia. Penso che se non ce lo diceva Roberto Saviano davvero non avremmo
oggi
mai
pensato. Sei praticamente puntuto.
Ha ricordato il bellissimo discorso, l'importantissimo discorso ad Agrigento di Giovanni Paolo II in cui condannò la mafia e poi ha invocato, ha chiesto a Papa
Fazio
Francesco.
Fazio c'era.
Non c'era, era un articolo. E in cui ha chiesto anche ha chiesto al Papa di beatificare Don Peppe Diana e Don Pino Puglisi.
E nello stesso tempo ha detto: comprate il mio libro in tutte le librerie.
Ovviamente. Io volevo soltanto chiedere insomma, a chi può di informare Saviano, primo, che il Papa si chiama Francesco e non Francesco Primo. Dopo una settimana magari
bisogna. Ma tu questa cosa l'hai scritta anche su Facebook, esatto. Mi ha inquietato un po'.
E la seconda cosa è
legata alla
profezia
di beatificazione.
Di questa e la beatificazione di Don Pino Puglisi è stata già programmata da Benedetto XVI.
Sì, lo dice a me come se io fossi,
quindi,
Saviano.
No, io dico fallo sapere anche a
io
Saviano,
non lo conosco.
Che siete colleghi.
No, siete... vende 3 o 4 copie più di me, quindi no.
E quindi vabbè, d'altra parte, ripeto, Saviano è il guru. Scusa, la dovevo dire, ma io non ce la faccio
ma
più con questi falsi profeti. Allora, passiamo sia al dunque, come dici
le
giustamente.
Querele con le scivole, adesso è esattamente il numero di civico, non lo so, ma dopo ve lo diamo.
4.
Allora, sì, la via, non l'abbiamo
no,
detto,
non la diciamo. Allora, no, allora, 30 secondi dopo che assume una settimana, ce la facciamo?
Non lo so, dipende allora, da te, non credo.
Abbiamo detto del pontificato, abbiamo pagato le scarpe, la croce di ferro ha mantenuto
sembri
la sua vecchia velocità.
Stamattina mi sembri molto Beppe.
E non quella d'oro, quindi è stato quello un segnale importantissimo. L'anello per la prima volta non d'oro ma d'argento, anche questo. Quindi dei segni che possono sembrare, appunto, e che in molti ci vogliono vedere soltanto dei segni così quasi un po' ruffiani, no? Sono segni importanti. Io ricordo che la prima cosa che dicono gli anticlericali quando devono contestare la Chiesa o un vescovo, dicono: perché non ti vendi la croce d'oro e dai il ricavato ai poveri? Quindi il fatto che il Papa gira con una croce di ferro mi sembra un segnale molto forte. L'anello anche, voglio ricordare un articolo di Don Primo Mazzolari del 1949, l'anello del cardinale di Milano, Schuster, che è stato, non a caso è beato, è stato un grande vescovo di Milano in un momento, un punto di grande povertà, come gesto simbolico, ovviamente non è che ci fa chissà quanti soldi, però lui vendette l'anello episcopale e diede il ricavato ai
io
poveri.
Temo che stiano cambiando tutti stazione se non vieni al dunque.
No, il dunque è che adesso ci ascoltiamo, no, abbiamo finito di fatto la parte chiacchierata,
la parte comiziante,
vedremo che cosa
mi sono inserito pochissimo per cui,
no? Vediamo che cosa succederà adesso, se appunto come dicono gli uccelli del malaugurio, come dice Messori, alla luna di miele sta per finire. O se invece questo Papa sarà davvero il rivoluzionario che finora
vedremo solo
di essere vivendo, ovviamente. No. Adesso ci ascoltiamo e con questo concludiamo, ci riascoltiamo anche il discorso, la Bemus Papam di una settimana fa, e ci ascoltiamo l'intervista al vescovo Ernesto Vecchi che poi ascolteremo nelle prossime settimane. Abbiamo registrato con lui una lunga intervista che durerà 2 puntate, quindi avremo 2 puntate con ospite proprio il vescovo nuovo di Terni, amministratore apostolico di Terni, Ernesto Vecchi, che per il momento ci dice la sua sul nuovo Papa Francesco.
Siamo pronti? Eccoci qua, arrivederci. Alla prossima puntata.
www.radioadesso.it per ascoltarci.
Annuncio vobis gaudium magnum habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Monsignor Vecchi, questa elezione appunto a sorpresa del Cardinale Bergoglio, come...
È la grande gioiosa sorpresa, dopo un momento così di smarrimento, perché l'opinione pubblica orientata dai grandi quotidiani pensava chissà chi. Invece, come capita sempre, chi entra Papa in conclave esce cardinale. E purtroppo i nostri opinionisti questo non lo capiscono, oppure fanno finta di non capirlo. C'è lo spirito che ha dato un segnale forte alla Chiesa con questa elezione, ha agito lo spirito di Dio. Per cui col nome Francesco vuol dire mettere insieme, dopo tanti secoli, ecco, la gerarchia con la profezia. Questo è molto importante, perché la gerarchia è indispensabile. La scelta Gesù, andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo ad ogni creatura. Ma una volta predicato il Vangelo, suscita i carismi, suscita i San Francesco, suscita le varie realtà che noi viviamo, antiche e nuove, nella Chiesa. Quindi mettere carisma contro la profezia, carisma contro la gerarchia o profezia, è sbagliato. E quindi finalmente abbiamo visto che il Concilio Vaticano II, che non è stato tradito, come dice qualcuno, ha detto 30-20 anni fa, ma è stato proprio portato avanti con fatica, perché il concilio mediatico gli ha fatto fare un po' di difficoltà, ma con questa nomina è riemersa l'esigenza della riforma conciliare nella continuità, cioè innestarsi nella tradizione per recepire il messaggio che dall'Europa si passa al mondo intero. Ecco, per la prima volta un Papa, appunto, che si chiama Francesco, un Papa che è gesuita e quindi riconcilia anche all'interno della Chiesa questi carismi che tutti dicevano contrapposti tra francescanesimo e gesuitismo, invece no, chi agisce è lo Spirito. E quindi bisogna fare in modo che questa lezione sia recepita, perché altrimenti sono guai. Noi dobbiamo cercare di capire che sotto questo Papa ci sta un Papa vecchio che non si è ritirato perché non ce la faceva più, nel senso che aveva paura, perché non ce la faceva più in senso fisico, però lui con la sua preghiera è sotto quest'altro Papa, ecco, che lo aiuterà ad andare in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo come chiede Gesù. Perché chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Non è più di moda dire questo, gli stessi esegeti dicono che questa finale del Vangelo di Marco è stata aggiunta. No, la parola di Dio va presa tutta intera, se no la si deve prendere, perché è Cristo. Quindi Gesù è misericordioso, però se uno non vuole essere salvato, lo sappiamo, la misericordia di Dio non può perdonare chi non si vuole essere perdonato.
Ha stravolto completamente il cerimoniale, la tradizione in qualche modo, Papa Bergoglio, con il tipo di benedizione, il modo in cui si è presentato anche nelle vesti, spogliato di tutti i paramenti, e questa indulgenza anche a sorpresa. Come giudica questi segni, che sicuramente sono molto dirompenti anche rispetto a quello a cui eravamo abituati?
Beh, io non mi lascio impressionare troppo, perché ero abituato, appunto, se andava in autobus non aveva bisogno di mettersi troppi ermellini, troppe cose. I segni nella Chiesa sono importanti, i segni sacramentali sono importanti, quindi io aspetto prima di vedere, insomma, se uno va con lo zucchetto non ci va, insomma, io lo porto sempre perché altrimenti mi dimentico di essere vescovo, no? E allora così so che mi hanno ordinato, se no, ecco, quindi nella Chiesa non credo che lui voglia sbaraccare tutto, lui nella Chiesa c'è dentro da un pezzo, l'altra volta era candidato assieme a Ratzinger. I ben informati dicono che ha scaricato i suoi voti sul Papa Ratzinger, stavolta è toccato a lui. Quindi sa benissimo quali sono i problemi della Chiesa. Carità nella verità. Questa è la sintesi fondamentale. Se qualcuno si illude che questo si metta ad attuare la teologia della liberazione, si sbaglia. Lui si mette ad attuare l'attenzione ai poveri, cioè al popolo di Dio, a coloro che confidano nel Signore, un po' più spogliati, un po' più snelli, un po' più smagriti per poter compiere bene, perché quando si è un po' appesantiti dai chili si fa fatica a camminare, così la Chiesa deve essere sempre in forma, deve fare ginnastica, e la sua ginnastica è la penitenza, è la preghiera, è la carità, è un sorriso per tutti.
E la preghiera, poi ecco, lui ha riportato la preghiera anche al centro dell'attenzione.
È fondamentale, la preghiera non è un option nella Chiesa, è l'anima della Chiesa. Se un vescovo, un prete non prega, finisce poi per fare altre cose. Invece la preghiera ti tiene lì, sul pezzo, come dicono i giornalisti.
Il fatto di aver rimesso l'attenzione anche sulla dimensione dell'episcopato, cioè il vescovo di Roma più che il pontefice, ha riportato in qualche modo anche a una forma di cristianesimo delle origini questa definizione?
Ecco,
il ruolo del Papa.
Sarei meno drastico, ecco, perché capisco, cioè il cristianesimo delle origini ha originato quello che abbiamo oggi. Il problema è sempre quello di una conversione. Allora, lui ha messo in evidenza quello, ecco perché ha detto il concilio verrà finalmente portato anche a compimento, perché lui ha messo in evidenza la pastoralità. Lui ha detto, io sono vescovo di Roma, mi farò aiutare dal mio vicario, gli ha messo le mani sulle spalle. Quindi vuol dire che questa dimensione prevale. Però no, questo non vuol dire che non ci siano più bisogno dei nunzi apostolici, ci c'è bisogno, la Chiesa è una grande realtà, lo Stato Pontificio è uno Stato, per fortuna, se no le sue pretendenze ci avrebbero bloccato tutto anche in Vaticano, voglio dire, questo Pio XI è stato un grande Papa a fare questa realtà profonda, ecco, quindi a non accettare le leggi delle guarentigie, ma a volere uno Stato indipendente, perché la Chiesa non può dipendere dallo Stato italiano, sarebbe un guaio, per fortuna. Una che lo Stato italiano può contare sulla Santa Sede, no? Poi dopo mi ascolteranno, facciano i commenti che vogliono.
Poi l'inno di Mameli da questo punto di vista.
Appunto, io sono quelli che l'inno di Mameli lo canto molto volentieri, sento dentro, perché sono italiano, sono vescovo italiano, non sono l'invasione, ma che invasione? Sono nato San Giovanni Persiceto, dov'è? All'estero questo qua. Quindi bisogna capire che il vescovo è a servizio della gente, non è contro qualcuno. Finalmente questi grandi partiti del passato devono scoprirlo. A noi la salvezza non ci viene da Stalin, ma dallo Spirito Santo.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma, al suo vescovo, grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro Vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso Incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro, preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà è il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per l'evangelizzazione di questa tanta bella città. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica, la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me.
Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo.
Adesso vi darò la benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e donne di buona volontà. Santi Apostolis Petrus et Paulus, decorum potestate et autoritate confidimus, ipse intercedant pro nobis ad Dominum.
Amen.
Crecibus et meritis Beate Mariae Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, e Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum. Miserator vesti omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatibus vestis, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus trio ad vobis, omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Pateris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
Amen.
Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me e a presto, ci vediamo presto. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Buona notte e buon riposo. Bene.